Se vogliamo gettare uno sguardo più lontano, si può pensare che lo sviluppo della coesistenza pacifica e di un sistema di cooperazione e integrazione così vasto da superare progressivamente la logica dell'imperialismo e del capitalismo e da comprendere i più vari aspetti dello sviluppo economico e civile dell'intera umanità potrebbe anche rendere realistica l'ipotesi di un governo mondiale che sia espressione del consenso e del libero concorso di tutti i paesi. Questa ipotesi potrebbe uscire così da quel regno di pura utopia nel quale si collocarono i progetti e i sogni di vari pensatori nel corso degli ultimi secoli. Naturalmente, sviluppo della cooperazione e avanzata della distensione sul piano politico e militare devono camminare insieme. Vi è un nesso inscindibile di reciproca interdipendenza tra gli aspetti economici e politici dell'affermazione di una linea e di un sistema di coesistenza pacifica. Quanto alle preoccupazioni dell'onorevole Lamalfa, che parla di un indebolimento più in generale dell'Occidente, come fatto saliente dell'attuale situazione internazionale, a noi sembra che sia più rispondente alla realtà dei fatti. Considerare quanto avviene nel mondo e nei rapporti mondiali come un processo molto più esteso e generale di riaggiustamento degli equilibri fra le varie aree del mondo. È vero, per certi aspetti, che l'Occidente europeo non è più il centro pressoché esclusivo della vita mondiale. Il corso della storia, ma non da oggi, porta alla ribalta anche altri popoli, altri paesi, altre regioni del mondo, dell'Oriente e dell'emisfero meridionale. Ma questo fatto, che è comunque ineluttabile, non è negativo, tutt'altro. Esso tende infatti a dare piena e pari dignità e ad assicurare una vita libera a nuovi popoli, a nuovi stati, a masse immense di uomini e di donne. Ma da ciò non consegue necessariamente che l'Occidente europeo debba conoscere un decadimento della propria funzione. Così, certo, avverrebbe inevitabilmente se l'Occidente non sapesse instaurare un rapporto nuovo con le grandi realtà che si affermano nel mondo di oggi e se non sapesse trovare in se stesso le forze capaci di rinnovare i suoi assetti economici e sociali, i modi del suo sviluppo e i suoi indirizzi politici.
Quali furono gli obiettivi per cui è sorto il Movimento per il Socialismo? L'obiettivo del superamento di ogni forma di sfruttamento e di oppressione dell'uomo sull'uomo, di una classe sulle altre, di una razza sull'altra, del sesso maschile su quello femminile, di una nazione su altre nazioni. La pace fra tutti i popoli, il progressivo avvicinamento fra governanti e governati, affinché la democrazia sia piena ed effettiva e affinché la libertà divenga anche liberazione. La fine di ogni discriminazione nell'accesso al sapere e alla cultura. Ebbene, se guardiamo alla realtà del mondo di oggi, chi potrebbe dire che questi obiettivi non siano più validi? Se è vero che nei paesi industriali avanzati si sono superate tante forme di miseria e di povertà, miseria e povertà continuano tuttavia ad esistere e anzi si estendono se si guarda al resto del mondo, nel quale vivono 2/3 degli abitanti della Terra, una gran parte dei quali patisce l'indigenza assoluta, la morte per fame, la denutrizione, le malattie endemiche, l'analfabetismo. Ma anche nei paesi industrializzati ricrescono sacche di miseria e di povertà, mentre nascono nuovi mali come la droga e si manifestano nuove forme di alienazione e di inaridimento umano anche in strati che godono o hanno raggiunto condizioni di benessere materiale. Nel mondo attuale sussiste ed è generalizzata, con la discriminazione e subordinazione ai danni della donna, una delle manifestazioni storiche più lesive della dignità e della persona umana e uno degli impedimenti più massicci al progresso dell'umanità e della civiltà. Non meno illuminante dello stato del mondo odierno è il panorama dei regimi politici. Solo una minoranza di abitanti della Terra usufruisce delle libertà democratiche, conquiste dell'epoca moderna. Negli stessi paesi a ordinamento politico, liberale e democratico, l'esercizio di queste libertà, più o meno limitato e ostacolato da discriminazioni ed emarginazioni sociali, è minacciato oggi da una crescente concentrazione del potere economico, politico e dei mezzi di informazione. In quanto ai paesi di tipo socialista, è noto che noi riteniamo che in essi vigano restrizioni più o meno pesanti dei diritti di libertà. Vi sono poi innumerevoli paesi dove imperversano tuttora dittature reazionarie e brutali di ristrette caste ed oligarchie. La più drammatica ed esplosiva delle ingiustizie che dilaniano il mondo attuale è certamente quella costituita dal divario nello sviluppo e nelle condizioni di vita fra le regioni del nord e quelle del sud del pianeta. Un divario che è conseguenza ed espressione di uno sfruttamento di origine secolare e che continua in nuove forme anche dopo il crollo del sistema coloniale. Lo sviluppo dei paesi del terzo mondo, prima ritardato o stravolto dal dominio colonialistico, rischia ora di venire nuovamente bloccato dalle enormi risorse dirottate verso la corsa agli armamenti, dalla contesa fra le massime potenze e dalla tensione est-ovest. L'acuirsi di questa tensione ha già portato a relegare in secondo piano, quasi ad ibernare, lo stesso dibattito sul problema nord-sud. Si ha così la riconferma che l'esasperazione della politica di blocco è esiziale ai fini della costruzione di un nuovo unitario ordine economico mondiale. Fra le direzioni di ricerca che devono, a nostro avviso, guidare lo sforzo di rinnovamento di cui ha bisogno il movimento operaio dell'Europa occidentale e il nostro stesso partito, naturalmente, vi è anzitutto quella di un allargamento delle basi sociali del movimento per una trasformazione socialista. In una fase in cui le modifiche tecnologiche tendono a ridurre il peso numerico della classe operaia tradizionale, è divenuto decisivo comprendere e tener conto che vi sono altri strati sociali che possono entrare a far parte delle forze che sono all'avanguardia della lotta per la trasformazione della società. Mi riferisco innanzitutto ai lavoratori dipendenti intellettuali, ai tecnici, ai ricercatori, i camici bianchi, i quali, proprio per la loro collocazione nel processo produttivo, sono determinanti per il suo realizzarsi e sono quindi divenute figure centrali per il formarsi del profitto. Di conseguenza, tali nuovi strati sociali, nelle condizioni capitalistiche, sono direttamente colpiti nelle loro possibilità sociali dalla appropriazione privata del profitto. Sono anch'essi degli sfruttati, come lo sono i tradizionali operai in tuta blu. Verso questi lavoratori non c'è da svolgere solo una indispensabile attività di sindacalizzazione, ma anche, ed è questo il compito specifico del partito, un'opera di formazione della loro coscienza politica, dato che essi, in quanto tali, non hanno conosciuto le condizioni di vera e propria miseria nelle quali si è dibattuto a lungo il proletariato, né di questo hanno vissuto le esperienze di lotta. Per rinnovare le basi e arricchire l'orizzonte ideale del movimento per la trasformazione della società, ha decisiva importanza l'incontro con quei movimenti che vengono da un'ispirazione ideale diversa da quella a cui si richiama il movimento operaio di derivazione marxista. Mi riferisco in particolare ai movimenti di ispirazione religiosa, cattolici, protestanti delle diverse confessioni, ortodossi, ebrei, militanti di altre religioni. che sono spesso già impegnati anche in azioni concrete per la difesa della libertà e della dignità dell'uomo contro lo sfruttamento e l'oppressione, come per esempio oggi fanno molti cattolici e sacerdoti dell'America Latina. Le basi oggettive principali di un incontro fra militanti comunisti, credenti e non credenti, e militanti di associazioni cattoliche e di un reciproco riconoscimento di valori, stanno nel fatto che la società capitalistica contemporanea ha prodotto e produce sempre più un inaridimento dell'uomo, una caduta di tensione ed impegno. E ciò colpisce, anche se in modi diversi, sia i movimenti cattolici che quelli operai. I meccanismi della società in cui oggi viviamo mettono in moto processi di disgregazione e degradazione della personalità, come viene dimostrato dalla diffusione della violenza e della droga, dall'allargamento delle aree di emarginazione, dalla spinta esasperata al consumismo individuale, dalla avidità di denaro, di successo, di potere, considerati il fine primo dell'esistenza umana. Ora, punto di partenza centrale del patrimonio teorico e ideale di noi comunisti è questo: per migliorare l'uomo, per liberarlo effettivamente, perché gli possa formare in modo pieno la sua dignità di persona, è necessario un processo generale di trasformazione della società e del potere, ossia un processo rivoluzionario che, avanzando anche gradualmente, non lasci più dietro di sé né sfruttati, né subalterni, né discriminati, né emarginati, né diseredati per principio o per destino, i piccoli, i poveri, i deboli. Ma anche i cristiani, se vogliono essere coerenti, devono rifiutare ogni indifferenza pratica nei confronti delle diverse soluzioni sociali e politiche che sono storicamente possibili. Per converso, c'è un'istanza del pensiero cristiano che come comunisti ci sentiamo di accettare e che anzi abbiamo già accettato nelle tesi del nostro precedente congresso, nelle quali abbiamo affermato l'autonomia della sfera morale da quella politica, la specificità dei problemi di vita di ogni singola persona, nel senso che la loro dimensione non è assorbibile in quella politica o in quella economica e sociale. Anche questo riconoscimento può spingere militanti comunisti e militanti di organizzazioni cattoliche a un lavoro molteplice per elevare la qualità dei rapporti umani. Un'azione questa che vale di per sé, anche se va di pari passo e arricchisce la lotta politica che autonomamente si dispiega per la trasformazione della società e del potere. A differenza di altri paesi di capitalismo maturo, in Italia le lotte delle donne e le scelte del nostro partito, delle sinistre, delle forze del laicismo democratico e di importanti settori cattolici hanno portato a una serie di conquiste che configurano una via nuova, originale, all'affermazione della dignità e personalità specifica della donna. Vale a dire, né la competitività sfrenata con l'uomo in ogni campo e l'esasperata contrapposizione fra i sessi, atteggiamenti ben spiegabili, ma che di fatto non possono essere che di piccole minoranze e in definitiva socialmente e politicamente sterili, né per contro l'esaltazione del ruolo domestico ed esclusivamente familiare come quello fondamentale per la piena realizzazione femminile. In Italia si è lottato per il riconoscimento e l'accoglimento da parte della società, certo in modi ancora parziali e spesso contraddetti, dei diritti e valori specifici dei quali la donna è portatrice, con tutte le conseguenze rinnovatrici che ciò che comporta nelle strutture e nel funzionamento dell'assetto sociale, economico e giuridico, conseguenze cioè di portata generale. L'attacco che viene portato oggi contro la donna colpisce proprio questo processo, avviato dagli inizi degli anni 70 e rischia di segnare un secco regresso, non solo sociale, ma ideale e culturale. La raffica dei decreti nei settori della sanità, della previdenza sociale, della finanza locale, colpisce con perversa coerenza in questa direzione. Perfino nell'accordo del 22 gennaio sul costo del lavoro, nella parte relativa al collocamento, si annida un pericolo per la condizione della donna. Dietro le misure del governo Fanfani c'è una concezione che tende a rilanciare il ruolo economico centrale della famiglia e in esso della donna. I servizi sociali vengono considerati come lussi insostenibili. Cresce la pressione perché il diritto delle donne al lavoro rientri e ci si aggiusti entro altre compatibilità, quelle della famiglia che le richiama in casa e quelle della crisi della produzione e dell'occupazione che le caccia dal mercato del lavoro. È in questo clima che si è avuto il voto vergognoso sull'emendamento Casini relativo alla nuova legge sulla violenza sessuale. Un ulteriore attacco alla dignità della donna come persona. Come rispondere a questa offensiva generale? Con un'impostazione e una linea altrettanto generali che sorreggano le singole battaglie, rivendicazioni e proposte. Nell'ultimo decennio le lotte delle donne hanno introdotto mutamenti profondi, non solo nelle leggi e nel costume, ma nella stessa politica, in quanto hanno affermato come grandi questioni pubbliche e non solo private, temi che sono insieme sociali e umani, come la maternità, il rapporto fra i coniugi e fra i sessi, l'autonoma determinazione della donna in caso di gravidanza. Il passo da compiere oggi è quello di far sì che le scelte generali, economiche, sociali e politiche per uscire dalla crisi tengano conto della tutela e promozione dei diritti della donna e dei valori peculiari di cui esse sono portatrici, della loro aspirazione a una presenza stabile e qualificata nella produzione e a un nuovo rapporto fra lavoro e vita personale, del superamento del lavoro domestico come condizione coatta e obbligata, di uno sviluppo graduale dei servizi e consumi collettivi che sia però economicamente rigoroso ed efficiente, non sperperatore e scialacquatore del denaro pubblico, affinché ciò porti non solo un vantaggio alla donna, ma contribuisca ad accrescere la produttività media del sistema, in quanto realizza un risparmio complessivo e un uso più oculato delle risorse. Questa impostazione e questi obiettivi non solo sono un compito dei movimenti delle donne, ma anche del nostro partito. Secondo questa linea si può sviluppare un nuovo rapporto fra emancipazione e liberazione, che superi queste due anime dei movimenti femminili e femministi e la frantumazione delle forme organizzative e delle esperienze che ne derivate, e le donne potranno dare una nuova forte spinta alla trasformazione della società italiana.